This episode sponsored by Apollo Neuro.
Having problems getting a good night's sleep? Apollo Neuro may be the help your body needs. Apollo Neuro is a wearable designed to calm your nervous system so you can fall asleep faster and sleep deeper without medication or side effects. It works by sending gentle, silent vibrations through your wrist that signal safety to your body, like a hug for your nervous system. The result? Fewer wake-ups, deeper sleep, and mornings where you actually feel rested. It's not just a sleep tracker. Apollo actively helps you regulate your body, and Smart Vibes AI automatically personalizes the experience for sleep, calm, focus, and recovery. It's scientifically backed, with clinical trial participants gaining up to 60 minutes of sleep a night. Try it risk-free for 30 days. Visit apolloneuro.com/audio and take $99 off today.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
La cronomacchina molto lenta, per brevità CML, fece la sua apparizione esattamente a mezzogiorno del 1 dicembre 1985, in uno spazio libero del Laboratorio Nazionale di Fisica, segnalando il suo arrivo con un forte schiocco e un burrascoso spostamento d'aria. Il dottor Kelvin, che casualmente stava guardando proprio da quella parte, riferì che la CML non scaturì dal nulla istantaneamente, ma piuttosto si espanse molto rapidamente da un punto origine, il che spiegava presumibilmente l'assenza di una più violenta esplosione quando essa si scontrò con l'aria già presente nella stanza. In seguito, Kelvin avrebbe dichiarato che quella a cui assistette era in realtà l'implosione della CML. Le porte, dopo tutto, si erano chiuse rumorosamente, risucchiate dalla corrente d'aria anziché esserne spalancate. In ogni caso, fu un momento molto confuso, e la confusione continua ancora oggi, perché l'inquilino della CML, il solo che avrebbe potuto illuminarci sulla sua natura, oltre a procedere nel tempo in senso opposto al nostro, era anche completamente pazzo. Una delle cose che dà più sui nervi è proprio il fatto che il misterioso visitatore, col passare del tempo, mostra visibilmente di rinsavire e diventare più presentabile, nel suo tipico modo arritroso. Abbiamo così la sensazione che tutto il gran lavoro e le riflessioni dedicati alla soluzione di questo enigma siano solo un mucchio di energia gettata nel pozzo dell'entropia, perché la risposta verrà prima o poi da lui, dall'interno, non da noi fuori. Cosicché potevamo limitarci tranquillamente ad aspettare che arrivasse il momento favorevole, quando le sue condizioni saranno migliorate abbastanza o, dal suo punto di vista, avranno cominciato a peggiorare, e intanto il suo arrivo imprevisto ha snaturato e deviato dal loro corso ricerche essenziali qui al laboratorio, senza risultati tangibili.
Il 13 aprile del 2026 se n'è andato Ian Watson. Era nato l'altrettanto simbolica vigilia del 20 aprile del 1943 a North Shields, nel nord-est dell'Inghilterra. Aveva 82 anni. Se n'è andato nella sua Gijón, nella verde Asturias spagnola, la regione che aveva scelto come casa negli ultimi anni della sua vita e che ogni estate lo vedeva animare con la sua presenza il vicino Festival Celsius 232 di Avilés, di cui era diventato una figura iconica, quasi il suo spirito tutelare.
Eppure Ian Watson non era un uomo da monumento. Era un intellettuale irrequieto, un costruttore di universi difficili, a volte scomodi, sempre stimolanti. Uno scrittore che aveva deciso, già dal 1976, di dedicarsi interamente alla narrativa, dopo una carriera accademica che lo aveva portato, letteralmente, agli antipodi. Aveva insegnato letteratura inglese in Tanzania, tra il 65 e il 67, poi a Tokyo, dove era rimasto fino al 1970. Al ritorno in patria, aveva occupato la cattedra di Future Studies, studi sul futuro, al Politecnico di Birmingham, un ruolo che sembrava scritto apposta per lui.
Perché Ian Watson era uno scrittore di futuro, non nel senso facile del termine, razzi, astronavi, guerre tra galassie. Il suo era un futuro costruito sull'interno dell'essere umano, sul linguaggio, sulla percezione, sulla coscienza. Il suo primo romanzo, The Embedding, pubblicato nel 1973 e vincitore del Prix Apollo nel 1975, il massimo riconoscimento della fantascienza francofona, ne è la prova più eloquente. Era basato sulla teoria della grammatica generativa di Chomsky. Cosa succederebbe se i meccanismi con cui il cervello umano struttura il linguaggio venissero manipolati fino all'estremo? Cosa resterebbe dell'identità, della realtà, del sé? Non era fantascienza da intrattenimento, era filosofia incarnata nella narrazione.
E questo era Watson, uno capace di costruire storie avvincenti su idee che avrebbero spaventato chiunque altro. Il problema della percezione della realtà, se esiste una realtà oggettiva o se invece essa dipende dal linguaggio che la descrive. La trascendenza verso stati dell'essere superiori. La memoria come architrave dell'identità. Questi erano i cardini della sua visione. Romanzi come Miracle Visitors, la doppia faccia degli UFO, nell'edizione italiana Urania, o God's Word, portavano queste ossessioni in territori narrativi straordinariamente originali.
Watson era anche un narratore di straordinaria prolificità. Nella sua carriera ha pubblicato tra i 40 e i 50 libri, tra romanzi, romanzi brevi e raccolte di racconti. Una dozzina di sole raccolte. In Italia, dove è stato pubblicato prevalentemente da Mondadori nella storica collana Urania, è rimasto per lungo tempo più noto al pubblico colto che al grande pubblico. Un paradosso, forse, dovuto proprio alla sua predilezione per la narrativa breve, il racconto, in un paese che ha storicamente privilegiato il romanzo lungo.
La raccolta che meglio rappresenta la sua maestria nel formato breve è The Very Slow Time Machine, pubblicata in Italia come Cronomacchina molto lenta, nel numero 838 di Urania, nel 1980. È considerata una delle antologie di fantascienza più importanti della sua generazione. Tra i racconti contenuti, l'ironico e inesorabile Lo sgabello di legno di stella o il toccante e malinconico Il Dio Sole, testi capaci di condensare in poche pagine intuizioni che altri avrebbero diluito in centinaia.
Ma fu con la trilogia della Corrente Nera che Watson raggiunse il suo apice di popolarità tra i lettori internazionali. The Book of the River, The Book of the Stars e The Book of Being, Il libro del fiume, Il libro delle stelle e Il libro delle creature, nelle edizioni italiane, sono ambientati su un pianeta alieno dominato da un fiume misterioso, al cui centro scorre una corrente nera, viva e gelatinosa, che separa due civiltà distinte. Solo le donne possono navigarlo liberamente. gli uomini vi possono accedere una sola volta nella vita. Un secondo viaggio significa follia o morte.
La protagonista è Yalin, giovane e tenace marinaia della Corporazione del Fiume, che seguiamo dall'adolescenza sino alla maturità e oltre, in un percorso di scoperta che si allarga progressivamente dalla scala planetaria a quella cosmica. È un universo che Watson costruisce con una coerenza interna sorprendente, dove il senso di meraviglia, il famoso sense of wonder anglosassone, è sempre presente, mai scontato. La trilogia completa è stata riproposta in Italia nel marzo 2025, pochi mesi prima della sua scomparsa, da Mondadori in un volume unico della collana Urania Mille Mondi, quasi un saluto postumo.
Accanto alla scrittura narrativa, Watson coltivò sempre una straordinaria apertura verso la collaborazione. Nel 1980, insieme all'americano Michael Bishop, scrisse Under Heaven's Bridge, il mistero dei Khyber in italiano, che è passato alla storia come il primo romanzo transatlantico di fantascienza mai realizzato, quando collaborare tra autori separati dall'oceano significava scambiare manoscritti per posta, senza email né internet. Una macchina da scrivere per ciascuno e il servizio postale come unico canale di comunicazione.
E poi ci fu la collaborazione con lo scrittore italiano Roberto Quaglia, suo grande amico, che portò alla serie di racconti The Beloved of My Beloved, vincitrice nel 2010 del prestigioso BSFA Award britannico per il miglior racconto breve. Una collaborazione che raccontava molto di Watson come persona, curioso, affettuoso, aperto alle contaminazioni, capace di stringere amicizie profonde al di là di qualsiasi barriera linguistica o culturale.
Ma il capitolo della sua vita che lo ha reso noto anche al di fuori del mondo della fantascienza ha un nome preciso: Stanley Kubrick. Per quasi un anno intero, Watson si trovò letteralmente faccia a faccia con il regista di 2001, Odissea nello spazio, lavorando alla sceneggiatura di un film che ancora non aveva regista, perché Kubrick, ormai anziano e segnato, sapeva che non sarebbe riuscito a girarlo. Il film era AI, intelligenza artificiale, basato su un racconto di Brian Aldiss già rielaborato da Kubrick stesso. Watson scrisse la screen story, la struttura narrativa di base, e ne ottenne il riconoscimento ufficiale nei titoli di testa, quando il film venne poi realizzato da Steven Spielberg dopo la morte di Kubrick nel 1999.
Fu un'esperienza che Watson descrisse più volte come straordinaria e al tempo stesso estenuante. Kubrick era meticoloso fino all'ossessione, cambiava idea continuamente, chiedeva riscritture su riscritture, ma Watson ne parlava sempre con ammirazione profonda, come di un incontro con una delle menti più singolari del XX secolo.
E qui, a questo punto del nostro racconto, vogliamo fare una sosta, perché Ian Watson è stato, tra le altre cose, uno dei padri fondatori della narrativa ambientata nell'universo di Warhammer 40.000. Un contributo enorme, spesso sottovalutato dalla critica letteraria ufficiale, ma di importanza capitale per la fantascienza popolare mondiale.
Nell'agosto del 2024, durante il Festival Celsius 232 di Avilés, la manifestazione asturiana che Watson frequentava con la fedeltà di un ospite di casa, abbiamo avuto l'opportunità di incontrarlo e di raccogliere le sue parole su questa stagione della sua carriera. Un'intervista che oggi assume un valore commovente e irripetibile.
Eccola.
Buongiorno Ian.
Buongiorno.
È stato un piacere e un privilegio poterti finalmente incontrare.
È stato un vero piacere incontrarti ogni volta che ci siamo incrociati.
Qui, al Festival Celsius 232, e grazie mille per aver accettato di fare questa piccola intervista. A dire il vero, la aspettavo da parecchi anni.
Oh, sei molto gentile.
Dunque, Ian, come credo tu già sappia, ho letto Inquisitor da studente. In Finlandia. A dire il vero, ero uno studente Erasmus e il tuo romanzo Inquisitor in particolare mi ha lasciato un'impressione duratura.
Bene, uno dei motivi per cui scrivo è proprio per lasciare un'impressione nelle persone, piuttosto che, ad esempio, essere dimenticato la settimana successiva.
Credo che tu ci sia riuscito con molti altri, oltre al sottoscritto. Ci sono varie ragioni per cui ho amato Inquisitor. Uno, ammiro molto la tua prosa, che ho trovato davvero unica e diversa da altri romanzi di fantascienza che leggevo all'epoca.
È per tutto il latino che ci ho infilato dentro, o gotico imperiale.
Come lo chiamiamo noi. E ho anche trovato molti dei personaggi e delle tematiche piuttosto unici, come, perdona la mia pronuncia, forse Jack Draco o Draco?
Beh, come preferisci. Non ha senso cercare di pronunciare le parole correttamente perché bisogna seguire il flusso. Io lo chiamo Jack Draco.
Ok, quindi posso chiederti, qual è stata la tua ispirazione, se c'è stata, per Jack Draco, visto che sembra una personalità piuttosto unica?
Aveva bisogno di alcuni tratti intrinseci integrati, come la fedeltà all'imperatore e la fede nel sistema. Quindi, voglio dire, sfortunatamente è un cacciatore di streghe. Parto pensando ai monaci folli del Medioevo che se ne andavano in giro a scovare streghe per torturarle a morte. Ora, nel mondo di Warhammer, ci sono forze malvagie psichiche oggettive a piede libero nell'universo che corrompono e posseggono i loro discepoli. Quindi la cosa è molto più oggettiva. E poi Jack Draco non se ne va in giro a usare violenza individuale pugnalando le streghe. Lui stermina interi pianeti. Exterminatus!
Come si suol dire, ovviamente.
Già, beh, puoi farlo nel gioco, sai. Voglio dire, lo considero un eroe? Sì, è decisamente un gradino sopra i normali cacciatori di streghe dell'Inquisizione. Sai, di gran lunga migliore di loro.
Il prologo di Inquisitor inizia notoriamente con la frase «Credimi, intendo dire la verità per come l'ho vissuta». E poi, nell'epilogo, c'è un bibliotecario che mette in dubbio che sia stato davvero Draco a scrivere l'intera faccenda. Come lettore l'ho trovato molto interessante perché in pratica gioca sull'inaffidabilità del narratore, credo.
Sì.
Cosa ti ha spinto a scegliere questa tecnica, se vogliamo chiamarla così?
Beh, è utile quando inizi a scrivere un libro in circostanze totalmente sconosciute, perché questo era il primissimo romanzo di 40.000 in assoluto.
Sì, lo era.
Non era mai stato fatto prima. Quindi devi pararti un po' il culo nel caso finissi per pestare una cacca troppo spesso o troppe volte. Funziona da meccanismo di controllo lì dentro.
Mm-hmm. Ok, a proposito del fatto che fosse il primissimo romanzo di 40.000 in assoluto, quando l'ho letto la prima volta mi è sembrato che ci fossero molti elementi sessuali nel romanzo, alcuni impliciti, altri più espliciti, e questo potrebbe davvero sorprendere i nuovi lettori di oggi. Non fu così per me all'epoca. Non credo che le storie attuali della Black Library abbiano questi elementi. Quindi posso chiederti cosa ti ha spinto a includere, diciamo, elementi sessuali nella storia?
La normale realtà. Inoltre, il pubblico dell'epoca per questi primi romanzi erano goth di 20-21 anni, con gli anelli al naso e tatuaggi sul petto. Immagino che si dedicassero anche a qualche scappatella sessuale. Questa è semplicemente la normalità, ma nel mio libro è controllata. Ad esempio, Jack Draco fa l'amore in modo sacro solo una volta con l'assassina donna, Melindi. È un po' come nell'antica Babilonia, quando era dovere legale di ogni giovane donna andare a sedersi nel tempio di Ishtar. Quindi si tratta di una concezione del sesso diversa da quella che abbiamo oggi. E vale la pena esplorarla. Sui molti, moltissimi mondi dell'Imperium ci saranno sicuramente ogni sorta di costumi sociali diversi e persino eresie.
Different understanding of sex to what we have
right
nowadays, and it is worth exploring. On the many worlds of the Imperium, there are bound to be all sorts of different social customs and heresies, even
che richiedono inquisitori, ovviamente. Il tuo romanzo è stato ovviamente il primo testo che ha davvero dato vita all'universo di 40K per me e per molti altri lettori. Prima di allora avevamo solo cose come videogiochi, riviste e simili. Ma all'epoca ho anche avuto la sensazione che ci fosse molto nel libro, che fosse essenzialmente farina del tuo sacco, idiosincrasie di Ian Watson, piuttosto che materiale generico di Warhammer, giusto? Fino a che punto avevi libertà creativa quando scrivevi il libro?
Beh, punto primo, il background di Warhammer 40.000 mi ha permesso di scrivere space opera, che amavo leggere da giovane e non avrei mai pensato di essere capace di scrivere o di avere il modo di scriverla. C'era quello, e ho avuto un'enorme quantità di libertà creativa per via dell'allora proprietario della Games Workshop, Brian Ansel, il cui desiderio era leggere, cito testualmente, veri romanzi di veri autori, ambientati nei suoi amati domini di Warhammer. E il consiglio che ricevetti da Brian Ansel via email, credo fosse via email, riguardava come descrivere più amorevolmente il funzionamento delle armi, i rumori che facevano, la sensualità. In seguito le persone obiettarono che il mio libro era troppo universale, coprendo l'intero Imperium, perché ora gli eventi dei singoli episodi su singoli mondi offrono infinite opportunità per sempre più libri. Il mio era troppo onnicomprensivo. Ma come guida iniziale al mondo di Warhammer, credo che si debba essere un po' onnicomprensivi, altrimenti non hai idea di cosa stia succedendo.
E c'era anche un po' di viaggio, giusto?
Oh sì, sì, beh, viaggiare nei limiti in cui l'interno di un'astronave può essere minimamente interessante. Altri mondi. Che tipo di motore spaziale usano? Non riesco a ricordarmelo. Per andare dal punto A al punto B. Jack Draco, la sua nave, voglio dire, ha una nave personale, come si addice a un inquisitore, la Tormentum Malorum, il flagello del male. Non ricordo esattamente come sia alimentata. Ah, aspetta un minuto, c'è Grimm come capo ingegnere. Chi è il capo ingegnere? È Vitali o è Grimm lo Squat?
Vitali, credo.
Vitali, sì. Beh, è un nome un po' strano. Quindi sarà stato una specie di bizzarro motore spaziale di Alcubierre, probabilmente.
Giusto.
Ma non ci sono entrato nel dettaglio perché si rischia di mettere troppa roba in un libro e sovraccaricare le persone. Tra i romanzi di Star Trek, ne ho ammirato enormemente uno di Barbara Hambly, una vera romanziera, che ha scritto un vero romanzo di fantascienza con una vera nave stellare funzionante e bla bla bla. Ed era così autentico rispetto a molte di quelle altre stupide avventure. Ma comunque, lasciamo perdere.
Vitali, or is it Grimm the Squat?
Vitali, I believe.
Vitali, yeah. Well, that's a bit of a weird name, so it'll be some kind of weird Alcubierre space drive, probably.
Right.
But I didn't go into that because you could put too much into a book and overload people. With Star Trek novels, I did it hugely admire one by Barbara Hambly, real novelist, who wrote a real science fiction novel with a real functioning starship and blah, 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 blah. It was so authentic compared with a lot of the other idiot adventures. But anyway, never mind them.
A proposito della Hambly, è anche lei al Celsius quest'anno, credo.
Sì, ci sarà, esatto. Devo dirglielo. Stavo pensando di scrivere un libro di Star Trek perché ero a corto di soldi, come capita a volte. Così ho mandato un'email a John Ordover, che era a capo del programma all'epoca. Ed è stato molto accogliente e mi ha inviato la bibliografia di Babele, proprio come avevo ricevuto dalla Games Workshop. Il motivo per cui ho fatto Warhammer 40.000 e mi hanno lasciato in pace a farlo è stato perché Brian Ansel ha chiesto a David Pringle, il curatore della migliore rivista di fantascienza britannica, Interzone, di cercare e commissionare opere alla sua stessa scuderia di scrittori. E lo ha fatto, e tutti quegli stronzi hanno scelto di scrivere normali fantasy medievali e ci hanno semplicemente infilato nomi di libri di Warhammer. Così, quando mi sono reso conto che avrei dovuto ingoiare il rospo, ma in un modo molto descrittivo e succulento, era rimasto solo 40K, e così ho preso la montagna di testi, i testi sacri, e li ho letti, come si doveva fare.
Certo, con la lore, per così dire.
Sì, esatto.
And so I got the mountain of texts, the sacred texts, and read them and as one had to do.
Right, with the lore, as it were.
That's right.
Lasciami fare un paio di domande su Space Marine.
Oh, sì.
Space Marine è uscito nel 93, correggimi se sbaglio, 3 anni dopo Inquisitor. Ho amato anche quello, ovviamente. E mi è sembrato che ci fosse un bel po' di tensione, diciamo così, omoerotica tra alcuni dei personaggi.
Intrallazzi.
Presumo fosse intenzionale?
Oh, sì, perché prendiamo una miniatura Citadel. Come fai a dotarla di carattere, personalità o psicologia? E così ho pensato di inserirci un sottotesto omoerotico, perché, dopo tutto, cosa fanno questi tizi superumani nei loro monasteri fortezza? Probabilmente sono del tutto asessuati. Se dovessi progettare monasteri fortezza per gli Space Marine, sarebbero in realtà motivazionalmente e persino fisicamente neutri, ma non era il modo in cui volevo farlo. Quello che è successo, ovviamente, è che ho inviato il libro, una volta finito, alla Games Workshop di Nottingham. A quel punto, Brian Ansel era stato spodestato dal ruolo di imperatore.
Oh cielo!
C'era stata una rivoluzione di palazzo e i game designer avevano preso molto più il controllo. Così hanno detto, Ian dovrà fare grossi cambiamenti a questo libro, cambiamenti davvero grossi. Fortunatamente, in quel momento, il rapporto tra Nottingham e Pringle a Brighton si interruppe e ci fu un interregno di 9 mesi in cui la Games Workshop stava cercando un editore, Book Packager, per pubblicare i libri della GW e alla fine trovarono Boxtree, che è un book packager anche innovativo. E nel frattempo nessuno disse a Boxtree che c'era bisogno di fare grossi cambiamenti e io non dissi una parola a riguardo. Così il libro è stato pubblicato esattamente come lo avevo scritto, con il sottotesto omoerotico, che in realtà ha contribuito alla sua popolarità, direi. Ho visto fotografie di persone che facevano conferenze, pieni di giubilo, sul tipo di impatto sodomizzante di un'arma di uno Space Marine nel sedere di una nave tiranide, squarciando l'elano. Sta zitto, Ian. Questo è un programma per famiglie. Non proprio. La Games Workshop non era molto contenta di questa cosa. Così, per il mio libro successivo, che era Harlequin, Boxtree ebbe l'idea innovativa di realizzare un'edizione speciale per collezionisti, in formato grande con copertina rigida. Che è un'idea intelligente, puoi farla pagare di più e quant'altro. Così inizialmente produssero il mio Harlequin in questa speciale, splendida edizione cartonata da collezione. E sono andato al Games Day di Birmingham e ho autografato un sacco di copie. E non farò nomi. L'uomo di potere si avvicinò a me e disse, dopo circa un'ora, «Allora come sta andando?» Io dissi, «Le ho vendute tutte». E lui disse, «Oh, davvero?» Ora, pensavo che sarebbe stato contento di queste vendite massicce, ma non lo era. No. Ha proceduto a bandire la vendita dell'edizione rilegata da collezione da tutti i negozi Games Workshop.
Wow.
Perché non era vantaggiosa dal punto di vista economico. Una grossa scatola di cartone con delle sprue di plastica venduta al dettaglio a 60 sterline erano soldi facili. Mentre per quei libri la scusa fu «Gli scaffali sono della misura sbagliata».
«Gli scaffali sono della misura sbagliata».
Sì, sì, sì. Quella è stata la scusa che mi è stata data. Ma sfortunatamente, nello stesso periodo, W.H. Smith decise di bandire dai propri negozi tutti i libri della Games Workshop nelle città in cui c'era un negozio della GW. Quindi il mio libro è stato doppiamente bandito, prima dai suoi stessi editori e poi dal più grande punto vendita al dettaglio. Ciò nonostante abbiamo continuato a lottare, ribelli, insanguinati, ma indomiti.
I will not mention the name, but he of power came up to me and said, after about an hour, so how's it going? I said, oh, I sold them all. And he said, oh, really? Now, I thought he would be pleased
right.
At these massive sales.
But he wasn't.
No, he proceeded to ban the sale of the hardback collector's edition from any, from all Games Workshop shops.
Wow.
Because it was not cost effective. A big cardboard box with plastic sprues retailing at £60 was money for old rope. Whereas those books, the excuse was the shelves are the wrong size.
The shelves are the wrong size?
Yes, yes, yes. That was the excuse I was given. But unfortunately, at this same time, W.H. Smith decided to ban from their shops any Games Workshop books in a town where there was a Games Workshop shop.
Uh-huh.
So my book was doubly banned. First of all by its publishers, and then by the largest retail outfit. Nevertheless, onward we struggled, defiant, but bloody but unbound.
Questa edizione da collezione ha mai visto la luce del giorno?
Oh, sì.
Sì?
È un'edizione da collezione, e c'è anche di Chaos Child, e sono dei volumi bellissimi.
A mia insaputa. Mi piacerebbe molto possederli.
Probabilmente puoi farmi un'offerta, perché dovrai avere qualche copia in più.
Oh, molto interessante.
Ti farò un'offerta speciale, Scott.
Nelle pubblicazioni GW degli anni 90, come le riviste e quant'altro, e anche negli effettivi regolamenti di Warhammer e via dicendo, credo ci fosse parecchio umorismo ironico, e questo oggi è notevolmente assente. Ho anche pensato che ci fosse un bel po' di sottotesto umoristico, a prescindere dal sesso o meno, nei tuoi romanzi di 40.000. In alcuni casi mi sembrava, da giovane lettore, che tu stessi, in un certo senso, prendendoli per il culo.
Beh, diciamo solo che ci sono aspetti grotteschi e surreali che si possono osservare con un misto di ilarità e orrore, per esempio, in alcuni dei devoti mutati degli dei del caos. E inoltre rende la lettura più divertente.
Secondo me, assolutamente sì.
Non ho seguito cosa è successo alla Games Workshop. Sono a conoscenza del fatto che ora sono stati introdotti alcuni guerrieri supercombattenti di taglia tripla e che sono alti 3 o 4 metri.
Sì.
E questo rende un'assurdità alla natura speciale degli Space Marine. A mio modesto parere, ma a chi importa?
A dire il vero, anche a me. Forse in relazione a questo, i tuoi romanzi di 40.000 sono ora etichettati come non canonici dalla GW, a causa delle retcon successive che hanno avuto luogo. Tuttavia, per molti fan come me, i tuoi romanzi rappresentano il vero canone, se vogliamo chiamarlo così, di un universo in cui non si era ancora intromesso nessuno in modo eccessivo.
Beh, è molto gentile da parte tua dirlo. Sono totalmente d'accordo con te. Ma consiglierei Dani Ware come scrittrice moderna, solo perché è una mia amica e gestisce, o ha gestito per molto tempo, Forbidden Planet, il negozio a Londra, e si occupa di Space Marine donne, Adepta Sororitas.
Stavo per dire questo.
E poi suonava come un genitivo di troppo. Sì, ho appena fatto un po' di pubblicità a Dani. Ciao Dani, ti sto facendo propaganda!
Molto bene. Volevo chiederti, qual è la tua posizione sulla questione dei retcon in qualsiasi universo immaginario?
Beh, penso che sia assurdo perché il confine tra quelli e la censura è molto sottile. E non appena permetti alle persone di alterare vecchi testi, per qualsiasi motivo, allora stai solo aprendo le porte alla falsificazione, il che non fa bene a nessuno. Voglio dire, beh, è iniziato con la baudelaireizzazione ad opera del signor Baudelaire o del dottor Baudelaire nel XIX secolo, ed è andata sempre peggio. No, disapprovo profondamente il portare le cose al passo coi tempi. Perché al passo di quale tempo? Ogni cosa è figlia della sua epoca. Voglio dire, i miei libri di Warhammer sono degli anni 60.
Giusto.
O meglio, anni 70, perché ho letto gran parte del materiale negli anni 70, ma c'è lo spirito degli anni 60 e 70, e della stampa underground, per esempio, tipo la rivista Oz, piuttosto che il mensile Arms and Armor, per inventare un titolo, o forse un titolo reale. Everything is of its date. I mean, my Warhammer books are of the 1960s. Right. And 70s, rather, because I wrote most of them in the 70s. But it is the spirit of the 60s and 70s. Mm-hmm. And the underground press, for example, Oz magazine, rather than Arms and Armor Monthly, to invent a title,
Credo che Inquisitor, quantomeno, sia stato pesantemente alterato dalla GW dopo la sua pubblicazione iniziale. Ad esempio, la questione degli Squat, come Grimm, che sono scomparsi dall'ambientazione.
No, non era Inquisitor. Era uno dei miei racconti brevi, intitolato Warped Stars. Ed era in un libro... Scusa, mi prode il naso. Era in un libro curato da Pringle, dove Grimm lo Squat era l'elemento comico di sollievo. E la GW, tutti i game designer, lo hanno cambiato nel noioso Grilli il tecnoprete, che non aveva alcun valore. Devono essersene resi conto, io non ho protestato, ma lo hanno cambiato di nuovo nella successiva edizione dell'antologia. Non hanno manomesso, per quanto ne so, non hanno manomesso i romanzi principali.
Speriamo che io mi sbagli, allora.
Bene. Una volta che inizi a manomettere, è un lavoraccio.
Infatti.
Voglio dire, puoi manomettere un racconto breve dicendo... Trova Grimm, sostituisci con Grill.
This episode sponsored by Apollo Neuro. Having problems getting a good night's sleep? Apollo Neuro may be the help your body needs. Apollo Neuro is a wearable designed to calm your nervous system so you can fall asleep faster and sleep deeper without medication or side effects. It works by sending gentle, silent vibrations through your wrist that signal safety to your body. Like a hug for your nervous system. The result? Fewer wake-ups, deeper sleep, and mornings where you actually feel rested. It's not just a sleep tracker. Apollo actively helps you regulate your body, and Smart Vibes AI automatically personalizes the experience for sleep, calm, focus, and recovery. It's scientifically backed, with clinical trial participants gaining up to 60 minutes of sleep a night. Try it risk-free for 30 days. Visit apolloneuro.com/audio and take $99 off today.
Find Grimm, substitute Grill.
Potresti parlarci del tuo eventuale allontanamento, per così dire, dalla Games Workshop e delle ragioni significative alla base di esso?
Beh, non c'è stato un vero allontanamento in realtà, perché stavo scrivendo altre cose. La gente chiedeva se avrei scritto un romanzo conclusivo di Warhammer, Inquisitor, libro 4, perché uno dei miei personaggi si era perso nella rete Webway degli Eldar. Un altro era completamente pazzo, dalle gare. Un altro era morto. Voglio dire, non è un problema per uno scrittore inventivo.
No.
Ma non mi sarebbe stato permesso di farlo, capisci? Perché avrei potuto farlo solo usando le regole dell'epoca in cui ho scritto i primi libri. E non avrei mai accettato l'idea di avere giganti alti 6 metri che saltellano in giro. Quindi è di fatto impossibile. E inoltre detengono il copyright, la Games Workshop. Mi pagano i soldi per le vendite, ma possiedono i diritti morali, a cui io ho rinunciato. Abbiamo tutti rinunciato ai diritti morali, ma io sono stato più immorale di altri.
But they own the moral rights, which I gave up. We all gave up the moral rights. But I was more immoral than others, so you see me.
Quindi un eventuale sequel, per quanto noi fan potremmo desiderarlo, è sostanzialmente impossibile.
È impossibile anche a causa del fattore copyright. Vedi, tutto lì dentro è in realtà protetto dal copyright della Games Workshop.
Giusto.
Ricordo quando sono stato piratato. Quando la mia trilogia è stata piratata in Ungheria, ho ricevuto un'email da un bibliografo in Ungheria e mi ha detto «Sai che il tuo Inquisitor ora è in ungherese?» Ho risposto «No, non lo so». Così mi ha mandato le fotocopie delle prime pagine con la traduzione ungherese «Copyright Games Workshop, sai tutto, Copyright Games Workshop». E ho inviato queste copie di queste pagine alla GW e ho detto «Ehm?» E loro mi hanno risposto «Ian, siamo troppo caotici per essere disonesti». E poi sono stato pagato per questo.
Beh, tutto è bene quel che finisce bene.
Già, tranne per il fatto che non so in quali altri paesi potrei essere stato venduto.
Inavvertitamente.
Penso che ormai lo avrei saputo.
Speriamo. Dunque, Ian, sono passati oltre 30 anni da quando hai pubblicato Inquisitor, ad esempio. Come ti senti ora riguardo all'impatto che quel piccolo segmento del tuo lavoro ha avuto su persone come me?
Beh, in realtà sono elettrizzato e felicissimo. La maggior parte dell'entusiasmo dei fan nei miei confronti proviene dai ragazzi di 40K. Avrai notato che ho usato il mio vero nome sui libri, mentre tutti gli altri scrittori usavano pseudonimi per prendere un po' le distanze e proteggere i loro preziosi sé dalla contaminazione della cultura popolare. E io ero orgoglioso di quello che facevo, e quindi penso di raccoglierne i benefici.
Parlando dei fan, sappiamo tutti che a volte possono essere un po' accaniti. Hai avuto interazioni memorabili, positive o negative, con i fan nel corso degli anni?
Beh, solo tramite posta dove ho ricevuto alcuni messaggi davvero rabbiosi dagli USA.
Oh, mi dispiace.
Beh, è divertente parlarne. Un tizio che aveva, non riesco a ricordarlo esattamente a memoria, ma era memorabilmente pieno del desiderio di venire in Inghilterra a spaccarmi la faccia perché gli avevo fottuto il cervello. Questa era l'espressione. Ma c'è stata solo una moderata quantità di queste cose. La maggior parte della posta dei fan è stata abbastanza piacevole, e ho risposto. Ma di persona non sono stato aggredito. La Spagna è molto sicura, perché i fan sono molto educati e disciplinati.
Parlando della Spagna e delle Asturie nel nord della Spagna, dove ci troviamo?
Sì, sì.
Il Festival Celsius 232 è diventato un evento abbastanza significativo per i fan della fantascienza e del fantasy. Come ci si sente a far parte di questo festival e cosa apprezzi di più a riguardo?
Oh, mi diverto molto. Beh, ho tre lavori, uno dei quali è fare da collegamento e assistere, se necessario, gli ospiti invitati che parlano solo una lingua e dirgli semplicemente, ad esempio, vai laggiù in quel ristorante e ordina un po' di sidro e vedi che succede. Il mio secondo lavoro, e questo comporta anche comunicare via email con le persone, il mio secondo lavoro, che è il più importante, è il controllo del tempo atmosferico. Perché il festival è all'aperto e non deve subire la pioggia. E da quando ho ottenuto il bastone di Cthulhu e il todo poderoso, sono in grado di controllarlo.
Ovviamente.
L'anno scorso e l'anno prima, 6 giorni di festival, nemmeno una goccia di pioggia.
Wow.
Durante gli eventi del festival. Ora, gli scettici rompiscatole verranno a dirmi «Ho guardato fuori dalla finestra alle 4 del mattino e pioveva un po'». Beh, vaffanculo. Devi pur scaricarla da qualche parte. La maggior parte della pioggia la scarico su Oviedo, la città, perché è un posto decisamente troppo pomposo.
E se...
È più piccola della mia città natale sul mare, Gijón?
Concordo.
Così mi ci sono buttato con ingenuo entusiasmo. E non dirò se ho avuto ragione e torto, metà ragione o metà torto e via dicendo. Ma in ogni caso, la storia ha retto. E perché era ambientato in Amazzonia, che ora, a distanza di 50 anni, viene inondata e distrutta?
Sì, infatti.
Proprio come ne Il rito dell'incubazione. E questo perché stavo leggendo i rapporti dei think tank americani dello Hudson Institute.
Can I ask you what led you to write the embedding?
There had been science fiction writers like Jack Vance who wrote a book called The Languages of Power, which was all based on linguistic relativism of
Chomsky and so on.
No, of Worf and Sapir and Worf.
Oh, really?
That was the dominant
that Sapir Worf hypothesis. Yes.
A hypothesis, which was that the language that you spoke. Conditioned your view of reality.
Exactly.
There was nothing about Chomsky's
universal language.
Universal language and innate generative grammar and blah, 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 which was much more science fiction. No, I thought.
Agreed.
I threw myself in with naive enthusiasm to this. And I won't say whether I might have been right or wrong, or half wrong, or half right, or whatnot. But anyway, the story carried it along. And why was it set in the Amazon, which is now, 50 years later, being flooded and destroyed?
Yes.
Yes, indeed.
Just as in the embedding, because I was reading American think tank reports from the Hudson Institute.
Ian, lasciami farti una domanda su come consideri la tua eredità. Guardando indietro alla tua carriera, di cosa sei più orgoglioso?
Di aver influenzato il cervello delle persone, di essere entrato nelle loro teste.
Dunque, Ian, il tuo ultimo romanzo, The Monster, The Mermaid and Dr. Mengele, avevo paura di pronunciarlo male.
Ho ascoltato un nastro con la pronuncia tedesca appositamente per il suo nome, ed è Josef Mengele, non Mengele.
Sì, beh, credo che combini narrativa storica con elementi fantastici.
Sì, è l'alternativa alla leggenda di Frankenstein, in cui Victor Frankenstein in realtà crea davvero una compagna per il mostro, che, insomma, non è affatto un mostro. È un gentiluomo perfettamente a modo, quasi, e uccide solo selettivamente le persone che potrebbero far cambiare idea a Victor Frankenstein su questa faccenda. Quindi, su un'isola scozzese, che è dove si trovano nel libro, Victor accetta di creare una compagna e poi che il mostro, e così il suo nome viene rivelato, il suo vero nome viene svelato, andranno nelle giungle del Sud America e si nasconderanno lì, come nel romanzo di Mary Shelley. Beh, in sostanza, su quell'isola scozzese ci sono solo circa 10 pescatori maschi e un'unica persona di sesso femminile a cui non è permesso andare in mare, perché porterebbe sfortuna alle barche.
Giusto.
Ma finisce spazzata via da un'onda e annega, il che fornisce un cervello femminile nel cimitero da poter usare. Frankenstein deve usare materiali locali, in realtà, come foche e tonni. Questo porta alla creazione di una sirena. E così via verso la felicità nelle giungle del Sud America, fino all'arrivo dei nazisti in fuga dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Affronto questo tema, l'intersezione di cosa sia un mostro. Mengele è un mostro, ma è un mostro molto debole. Né i ragazzi venuti dal Brasile, che è una sorta di interpretazione di Mengele, questo super scienziato nazista è protetto da branchi di Doberman. Nella realtà, Mengele era accompagnato da una decina di bastardini che erano sacchi d'ossa tenuti in piedi per miracolo, morti di fame. E questa è la differenza tra la realtà e il mito che si è sviluppato in seguito. Quindi affronto questo tema. Ora questo libro è già stato tradotto in spagnolo.
Stavo giusto per chiedertelo.
Oh, sì, sì. E le persone ne sono piuttosto entusiaste. Io e la mia signora abbiamo girato in vari posti della Spagna per promuoverlo nelle librerie. Oh, sì, ma il mio libro più recente, pubblicato in inglese il mese prossimo alla Convention Mondiale a Glasgow.
Il mese prossimo?
Si intitola New Adventures of a Chinese Time Machine. Nuove avventure di una macchina del tempo cinese. Ed è in realtà il mio primo vero e proprio romanzo completo da 20 anni a questa parte, perché supera le 50.000 parole. E l'ho già venduto in Polonia. Sarà anche più lungo, perché aggiungerò una storia diversa. E il traduttore polacco ha detto, sì, si può tradurre. Quindi, sai, questo mi riempie di grande speranza. Ed è un libro complesso, sardonico, ma che porta rispetto verso la Cina. Non è una di queste storie trite e ritrite di propaganda della CIA su come gli uiguri siano tenuti in campi di concentramento o le cazzate riciclate della CIA. Zitto! In ogni caso, non piacerà davvero a nessuno questo libro, perché, ad esempio, rivela la verità sui panda, che sono un'icona sacra.
Capisco.
Sono tutte cazzate. Beh, è vero che sono icone, ma prova a infilare il dito in quel barattolo pieno di panda. Sì, chiunque a Oxford lo odierà.
A Oxford?
Beh, sì, perché nell'anno 2050 la terra della Brexit è crollata del tutto ed è amministrata benevolmente dai cinesi. Così per i viaggi nel tempo usano i professori di Oxford, perché devono indossare costumi militari e navali del XIX secolo per incutere timore. I cinesi non ne sono all'altezza, perché a causa delle guerre dell'oppio e per altri motivi si trovano nel loro secolo di umiliazione e vergogna. E nessuno presterebbe attenzione a nulla che un cinese possa fare. Ma militari britannici, con ordini falsificati alla perfezione nel 2050, non possono essere messi in discussione. E l'altra parte è nella rivoluzione francese, perché la macchina del tempo viene dirottata da un editore porno giapponese con il feticismo per i colli.
È perfettamente normale.
E hanno ogni sorta di riviste fetish sul bondage. E lui, la sua ossessione, è che vuole vedere il collo, la testa di Maria Antonietta, tagliata.
Sai, arrivando a Parigi in tempo.
Molto bene, mi assicurerò di prenderlo.
Sì, sì, dovrai ordinarlo da Newcombe Press, perché lascio che i miei libri... Non ho un grande editore. Beh, no, non è vero, ce l'ho, ma mi ignorano. Voglio dire, l'anno scorso era il loro 50° anniversario ed era il 50° anniversario del mio romanzo Il rito dell'incubazione e hanno totalmente ignorato la cosa.
Wow!
Perché sono troppo ossessionati dal pubblicare High Fantasy perché vende un sacco di copie.
Giusto.
Quindi fottetevi.
Beh, speriamo che si ravvedano.
By a Japanese porn publisher who has a neck fetish. This is for perfectly normal.
Of course.
And they have all sorts of fetish magazines about bondage. And and he, his obsession is he wants to see Marie Antoinette's neck head cut off. And he, by getting to Paris in time.
Mm. Very well. I shall make sure to pick it up.
Yes, you'll have to order it from Newcombe Press, because I let my books. I don't have a major publisher. Well, now this is not true. I do, but they ignore me. I mean, it was their 50th anniversary last year, and it was the 50th anniversary of my novel, The Embedding, and they totally ignored this.
Wow!
Because they're too obsessed with publishing. High fantasy because it sells copies.
Right.
So piss that.
Well, let's hope to see with some.
Grazie mille per essere stato con noi, Ian.
No, di niente. Possiamo continuare a parlarci, lo sai.
Sì.
Tra di noi, intendo. Ok.
È stato un piacere e un privilegio.
Non ho tossito e non ho starnutito.
No, non l'hai fatto.
Non ho nemmeno avuto bisogno di ricorrere all'acqua o al bastone. Beh, il potere è qui, lo sai.
Sì.
sono nato per incorporarvi nel mio seno, per riunirvi in un'unica mente mondiale nello spazio delle fasi di Dio. Anche se le vostre anime individuali sopravviveranno nella fusione, ma non siete ancora pronti. Dovete riuscire a prepararvi nell'arco di 35 anni, praticando gli esercizi mentali che vi lascerò, le mie meditazioni. Se rimanessi con voi ora, via via che acquisto forza, voi perdereste le vostre anime. Sarebbero risucchiate in me alla rinfusa. Ma se vi rafforzate spiritualmente, potrò incorporarvi ordinatamente, senza perdervi. Io vi amo tutti. Siete tutti preziosi per me. E devo quindi prendere la via dell'esilio. Ma tornerò nel 2055. Risorgerò dal tempo, dall'inutile discesa in un limbo che non ha anime prigioniere, perché voi siete tutti là, sulla Terra. Fu questo l'ultimo messaggio. Se ne sta nuovamente lì seduto, leggendo e ascoltando musica registrata. È splendente, glorioso. Ci struggiamo dal desiderio di sprofondare in Lui, di essere in Lui, e lo odiamo, e temiamo anche. Ma l'amore lava via l'odio, lasciandone appena qualche traccia sul fondo. E allora, potremmo mai ucciderlo? Le nostre menti fermerebbero le nostre mani. Stando così le cose, sappiamo che il dolore del distacco, il lutto più profondo per la sua partenza a ritroso nel tempo, non avrebbe poi straziato le nostre anime. E tuttavia, tornerò nel 2055, aveva promesso, e ci avrebbe incorporato, riunito come anime pensanti distinte, se avessimo praticato le sue meditazioni. Altrimenti ci avrebbe risucchiato come fantocci, come robot, se non ci preparavamo adeguatamente. Ma che fare quando Dio riemerge pazzo dal sepolcro del tempo? Sicuramente saprà che arriverà alla fine del suo viaggio completamente pazzo e arriverà a incorporarci tutti, come esseri viventi e coscienti, nella matrice della sua stessa pazzia.
Era il 1990 quando Inquisitor uscì in libreria, pubblicato da GW Books. Era il primissimo romanzo mai scritto nell'universo di Warhammer 40.000, un primato storico nel senso più letterale del termine. A seguire, nel 1993, Space Marine, il secondo. Poi Harley Quinn, nel 1994, e Chaos Child, nel 1995. Insieme ad Inquisitor, questi tre volumi formano la trilogia Inquisition War, ripubblicata in versione riveduta da The Black Library nel 2002 sotto il titolo complessivo di The Inquisition War e raccolta in omnibus nel 2004.
Il protagonista di questa trilogia è Jacques Draco, inquisitore dell'Ordo Malleus, l'ordine segreto dei cacciatori di demoni dell'Imperium dell'Umanità. Nel cupo millennio del 41esimo anno dell'era umana, Draco scopre una cospirazione che minaccia il futuro psichico dell'umanità intera. Watson portò in questi romanzi tutto il peso della sua sensibilità letteraria. L'universo di Warhammer 40.000 è per sua natura apocalittico, brutale, senza speranza, e Watson lo abitò con una visione che molti lettori hanno definito allucinatoria, barocca, gotica nello spirito oltre che nella lettera.
Space Marine, invece, racconta la storia di tre giovani reclutati da ceti sociali diversissimi, nell'alveare industriale di Necromunda, che diventano Space Marine degli Imperial Fists attraverso prove terrificanti e trasformazioni fisiche irreversibili. Watson vi metteva in scena la spietatezza di un universo dove l'individuo non è che un granello in un ingranaggio immenso, e la ferocia con cui ritraeva quel mondo rifletteva, in modo distorto, alcune delle sue ossessioni più profonde sulla natura della coscienza e dell'identità sotto pressione estrema.
Questi romanzi, che Watson stesso in alcune note biografiche definiva con ironica affettuosità quattro luride psicotiche opere space opera gotiche, hanno avuto un'influenza enorme sul successivo sviluppo del canone di Warhammer 40.000. Molti degli autori che successivamente hanno scritto per la Black Library, la casa editrice di Games Workshop, hanno dichiarato di essersi formati leggendo Watson. Lui aveva aperto la strada.
Ian Watson era anche un uomo profondamente radicato nella comunità della fantascienza europea. La sua scelta di vivere in Spagna, prima a Northampton in Inghilterra, poi il trasferimento definitivo a Gijón, non fu un ritiro dal mondo, ma piuttosto un approfondimento dei legami con il continente. Il Celsius 232 era per lui un luogo dell'anima, un festival gratuito, accessibile, vitale, nato ad Avilés nel 2012, in omaggio a Bradbury e alla temperatura alla quale bruciano i libri. Un posto dove la letteratura di genere veniva presa sul serio, dove gli autori camminavano tra i lettori senza barriere.
Era, come lo ha definito il romanziere Ian MacDonald nel suo ricordo del festival, l'elfo presidenziale del Celsius. Una presenza amichevole, curiosa, instancabile. Fino all'ultimo ha continuato a scrivere. Il suo romanzo El Monstruo, la sirena e il dottor Mengele, presentato proprio al Celsius nel luglio del 2024, testimonia una vitalità intellettuale che non aveva conosciuto rallentamenti.
In collaborazione con Andy West aveva anche recentemente pubblicato la trilogia The Waters of Destiny, Assassins, Tongue of Knowledge e Death Overflows, un'esplorazione delle vere cause della peste nera medievale. Sempre a caccia di grandi domande, sempre convinto che la fantascienza fosse il linguaggio più adatto per formularle.
Ian Watson ci ha lasciato il 13 aprile del 2026, un giorno prima del suo 83esimo compleanno. Lo ha fatto nella sua città, nella sua Asturias, circondata dal verde dei prati che scendono verso il Cantabrico. Forse non si poteva scegliere una cornice più adatta per uno scrittore che aveva trascorso una vita intera a esplorare i confini, tra le lingue, tra i generi letterari, tra la letteratura alta e quella popolare, tra la speculazione filosofica e l'avventura pura.
Ci resta un'opera vasta, difficile, brillante. Ci restano le sue domande sul linguaggio che crea la realtà, sulla coscienza che si trasforma sotto pressione, sulla trascendenza come destino possibile dell'umanità. Ci resta la sua voce, quella di un uomo che aveva insegnato in Africa e in Giappone, che aveva conosciuto Kubrick e che aveva giocato con gli Space Marine, che aveva collaborato con un romanziere rumeno-italiano e firmato la sceneggiatura di uno dei film di fantascienza più commoventi degli ultimi decenni.
Ci resta soprattutto l'esempio di uno scrittore che non ha mai smesso di credere che la fantascienza fosse una forma seria di conoscenza. Una mappa per territori che non esistono ancora, o che forse esistono già da qualche parte, in attesa di essere trovati.
Addio, Ian. L'elfo del Celsius si è messo in viaggio.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
This episode sponsored by Apollo Neuro. Having problems getting a good night's sleep? Apollo Neuro may be the help your body needs. Apollo Neuro is a wearable designed to calm your nervous system so you can fall asleep faster and sleep deeper without medication or side effects. It works by sending gentle, silent vibrations through your wrist that signal safety to your body, like a hug for your nervous system. The result? Fewer wake-ups, deeper sleep, and mornings where you actually feel rested. It's not just a sleep tracker. Apollo actively helps you regulate your body, and Smart Vibes AI automatically personalizes the experience for sleep, calm, focus, and recovery. It's scientifically backed, with clinical trial participants gaining up to 60 minutes of sleep a night. Try it risk-free for 30 days. Visit apolloneuro.com/audio and take $99 off today.